Quindi abbiamo la conferma del fatto che il coltello fosse lì e anche la conferma del fatto che ci fosse anche la custodia con il prezzo. E questo verbale di questo gestore del supermarket che più di 24 ore dopo l'evento viene convocato in caserma dei carabinieri e dice questa cosa del fatto che la ragazza fosse entrata nella sua bottega e gli avesse chiesto un coltello da carne, oltretutto chiedendogli, appunto specificando se il coltello fosse abbastanza affilato. Bah, non lo so ragazzi, voi la trovate una cosa ragionevole? Io no. Anche perché sappiamo che con la nonna, comunque quella sera lì, ad esempio, mangiarono polpette e patate lesse, quindi non gli serviva certo un coltello per scuoiare un maiale lì, ecco. Invece non c'è questo dettaglio della chiave, della porta chiusa a chiave, non viene riportato, quindi probabilmente quella è una castroneria che si devono essere inventati i giornalisti, no? Poi questo dettaglio delle ciabatte, che è un po' strano effettivamente, forse qualcuno spostò, appunto, non possiamo esserne certi, ma le ciabatte su quello che abbiamo letto dice che furono trovate vicino al piede sinistro, tutte e due, quindi evidentemente non erano calzate. Poi però pare che nonostante il terreno fosse completamente imbrattato di sangue, queste presentassero delle macchie solo sulla parte superiore, non su quella inferiore. Ora, è chiaro che non vedo come questo non potrebbe essere compatibile con l'omicidio, visto che se lui la prende da dietro e la pugnala, il sangue cade, no, sulla parte superiore delle scarpe che si imbrattano, altrimenti, no? Cioè, e poi, evidentemente, no, la ragazza non ha calpestato lì ed è caduta, qualcuno poi l'ha deposta gentilmente verso il basso, no, stendendola. E quindi il sangue anche si è progressivamente, e siccome probabilmente la ragazza indossava le ciabatte ai piedi, queste rimanendo in posizione verticale, no, non si imbrattano sulla parte delle suole. Questo non vedo come non sia compatibile però con un omicidio. Vabbè, ma sappiamo che Maurri ogni tanto va preso con le pinze, no? E poi, vabbè, la cosa più importante di tutte, ragazzi, la conferma di questa boccetta di Solvel e la conferma del fatto che sia trovata vicino al cadavere, tra il collo e la spalla destra, ok? Quindi non lo trovano fuori dalla stanza o sulla lavatrice, lo trovano proprio a terra, vicino al cadavere, vicino al sangue, tutto, no? Quindi nell'articolo parla di diluente per unghie, che sarebbe quindi un liquido che viene aggiunto allo smalto per farlo, nel caso fosse troppo denso, no? Per appunto diluirlo. Però loro, accanto al corpo di Elisabetta, trovano un barattolo di plastica dura in colore marca Solvel, no? Cioè Solvel indica di più. Un solvente per unghie forse, no? Un solvente per unghie, che di norma è l'acetone, cioè il chetone dell'acido acetico. Però l'acetone è diluibile in etere. Se avesse contenuto tracce di etere, visto che l'acetone può essere diluito in etere, e visto che sul barattolo c'era scritto Solvel, non avrebbe destato particolari sospetti. Ok? Com'è possibile? No? Com'è possibile che la ragazza non abbia gridato? Se escludiamo il suicidio, che comunque, anche giudicare dalle ferite, non è sicuramente la cosa più probabile, no? Dunque, uno di questi colpi dice che è sotto la mammella sinistra, ma è puntato verso la regione cardiaca. Quindi avrebbe potuto essere qualcuno che la prende da dietro, una persona probabilmente mancina che con la destra le mette questo batuffolo sempre di etere che probabilmente era contenuto in questo barattolo di plastica dura, e con la sinistra il coltello, in questo caso, ok? E più o meno dal basso verso l'alto, o comunque in direzione, diciamo così, orizzontale, gli tira una coltellata, un paio di coltellate sulla parte sinistra del corpo. Ma questo non è compatibile con uno che la prendesse dal davanti, no? Una persona destrorza che stesse davanti a lei, accoltellandola sulla parte sinistra del corpo. Perché lei avrebbe gridato? Quindi, resta da capire che cazzo ci facesse lui lì, a Scicli. E quindi ci doveva essere un motivo per seguirla lì, no? In Sicilia. Studiarne anche le abitudini un po', no? Abbiamo visto che la ragazza era lì da diverso tempo, quindi questo sarebbe stato possibile, sapere che lei la mattina andava lì, no? A fare il bucato e mentre aspettava, a fare il bucato, a fare la lavatrice e mentre aspettava darsi uno smalto sulle unghie. Sarebbe bastato essere anche l'assassino, diciamo così, uno dei residenti del residence, uno degli ospiti del residence, e anche lì in poco tempo si sarebbe potuto studiare un piano, no? Per farlo, sfruttando appunto il fatto che la ragazza non avrebbe urlato, e quindi sarebbe stato poi relativamente facile dissolversi. L'unica roba è perché lasciare il coltello lì. Quindi ora la farò molto breve, ragazzi. È chiaro che nell'82 ci sono delle divergenze, no? Il tutto viene portato avanti più dall'altro. Motivo, motivazioni, dubbie. Però, insomma, è chiaro che adesso noi non possiamo essere certi, però se è vero che i Ciabani avevano fatto rifare casa qualche mese prima, e Salvatore Vinci avrebbe potuto, in quanto ditta comunque locata a poche centinaia di metri, occuparsi di quel restauro, no? Occuparsi di quella riparazione case, è chiaro che uccidere una persona come Elisabetta Ciabani, che vive vicino a Salvatore Vinci, e che potenzialmente avrebbe potuto essere collegata a Salvatore Vinci anche così, potenzialmente, però quello avrebbe potuto suonare come una minaccia verso di lui. Ricordiamoci del Norzetam, ricordiamoci delle riviste porno gay trovate a Giogoli. Ricordiamoci del fatto che dopo che Salvatore Vinci viene messo in galera, gli omicidi smettono. Ricordiamoci che Salvatore Vinci è la persona che ha creato il mostro, no? Che gli ha commissionato l'omicidio di Signa, che era la prima volta che questo qua uccideva qualcuno, probabilmente, no? Sembra che lì le motivazioni si separino, no? La vecchia motivazione, che era quella fino al 74, di buttare la colpa su Francesco Vinci, già nell'81 è un po' diluita, non si capisce bene perché lo stiano a fare, no? Ma Ma diciamo pure che volessero ancora buttare la colpa su Francesco Vinci e possibilmente su questo Antonio Vinci. Sappiamo però che non appena gli inquirenti fossero arrivati a quelli, l'altra persona che sarebbero andati a cercare era Salvatore Vinci, no? Quindi in realtà anche il fatto di mandare l'articolo del 68, quello in realtà è il primo elemento che porta gli inquirenti verso Salvatore Vinci, no? E poi lui, dall'84 in poi, diventerà il principale indiziato. E appena lo mettono in galera, i delitti smettono. E appena esce di galera, sparisce nel nulla.